Ci colleghiamo con Paria e Beatrice, giovani reporter del liceo Galileo Galilei di Napoli, che venerdì scorso hanno seguito per noi Unistar del 2024 a Napoli. Ragazzi, buon pomeriggio e ben trovate.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Yeah, yeah. Allora Alex, raccontaci un pochino tu cos'è l'Unistem Day e poi lasciamo la parola alle ragazze che sono state in questo caso veramente le nostre inviate, le nostre reporter sul posto.
Venerdì 22 marzo 97 università e centri di ricerca in Italia e all'estero hanno ospitato la sedicesima edizione di Unistem Day, il più grande evento internazionale di divulgazione scientifica dedicato agli studenti delle scuole superiori. Nata nel 2009 all'Università Statale di Milano da un'idea della professoressa e senatrice a vita Elena Cattaneo, si è trattata di una giornata dedicata alla ricerca scientifica, un'occasione per stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi nei confronti della scienza e della ricerca con eventi che si svolgono in contemporanea nelle varie città. Per gli oltre 30.000 ragazze e ragazzi coinvolti sono presenti seminari, incontri con studiosi di diverse discipline, attività ricreative e visite ai laboratori.
Ecco ragazzi, voi avete seguito appunto l'evento all'Università Federico II di Napoli, ci raccontate un po' come si è svolta la giornata, quali sono state le attività a cui avete partecipato? Partiamo da...
Allora,
sì, prego, prego.
Sono Beatrice De Maggio. Allora, inizierei parlando che innanzitutto è stato venerdì della settimana scorsa e in questo giorno praticamente abbiamo partecipato a un convegno in cui hanno parlato varie persone del settore STEM, insomma che sono appunto, che fanno parte di queste materie, si è tenuta la sala Carlo Ciliberto e abbiamo seguito appunto dei discorsi in cui questi professori hanno parlato appunto del loro percorso di studio, ad esempio come la professoressa Chiara Zuccato, che ha parlato praticamente del percorso di studio che lei preso per la malattia, riguardante la malattia di Huntington. E quindi diciamo abbiamo assistito a queste conferenze e dopodiché abbiamo intervistato vari professori.
Esatto, poi ci ascolteremo anche appunto le loro interviste. Pari, vengo anche da te per chiederti com'è stata l'esperienza da inviata, insomma siete state veramente bravissime le nostre reporter sul posto grazie alla rete di oltre 100 studenti e studentesse in tutta Italia, insomma riusciamo veramente a raccontare tanti eventi interessanti tra cui l'Unistem Day. Pari.
Allora, come ha detto Beatrice, abbiamo intervistato Chiara Zuccato e poi abbiamo anche intervistato Davide D'Enrico che non ha parlato di una materia STEM ma di un progetto di riqualificazione urbana a Napoli. Poi abbiamo intervistato anche Giovanni Covone. Davide D'Enrico ha per lo più, come poi vedremo, ci ha parlato in generale del suo progetto e della sua storia e perché ha intrapreso questo progetto e come vuole migliorare Napoli, mentre Giovanni Covone ci ha parlato un po' della sua materia, cioè l'astrofisica, e anche dell'esistenza di questa nuova materia, l'astrobiologia, e in generale ci siamo soli nell'universo e ci ha dato tante notizie che non sapevamo su diverse stelle e pianeti che potrebbero ospitare vita. Per noi è stato molto interessante anche perché cercano di includere e far capire tutto agli studenti e c'erano tutti i nostri coetanei in giro e sono stati veramente accoglienti, è stata veramente un'esperienza bellissima.
E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare le interviste che voi avete raccolto, partiamo dalla prima, quella a Davide D'Enrico.
Allora, innanzitutto buongiorno, siamo De Maggio e Beatrice Perillo Zampelli Pari dal liceo Galileo Galilei. Oggi siamo qui per un progetto della media literacy riguardo all'alternanza scuola-lavoro e vorremmo porvi delle domande riguardante le donne.
Sì.
Lei quale iniziativa implementerebbe per incitare le donne a percorrere un percorso di studio STEM o non?
Domanda complicata. Ma il problema è in molti casi l'accesso al lavoro e la parità di opportunità. Noi dobbiamo lavorare moltissimo sulle cose che scoraggiano poi le donne a lavorare in ambiti diciamo dove è richiesta una presenza, un impegno, che è costante. Una delle cose che va fatta assolutamente è il cosiddetto congedo parentale, cioè il fatto detto che quando si ha un figlio non è un problema della donna, ma è un'opportunità per la mamma e per il papà. Quindi rendere obbligatorio per entrambi il congedo è un modo per far sì che poi le aziende non ti dicono però tu hai un figlio, avrai un figlio, oppure se hai un figlio diventi un problema per l'azienda. No, perché se hai un figlio anche il papà manca in azienda, quindi a quel punto c'è una parità. Sicuramente dobbiamo lavorare sul tema degli stipendi, perché è assurdo che a parità di mansioni un uomo guadagni di più di una donna, e poi sicuramente va fatto un processo culturale che spieghi alle persone che non esistono i lavori per uomo e i lavori per donna, ma che ognuno deve seguire la propria passione e deve realizzarsi in quella passione.
Completamente d'accordo. Invece, qual è stata l'ispirazione dietro la creazione del Vicolo delle Donne e qual è la sua missione principale?
Ma l'ispirazione è arrivata dalla sanità, dove noi abbiamo gestito due beni confiscati alla Camorra e abbiamo scoperto che rigenerando la strada con i volti di Napoli qualcosa cambiava proprio nel vicolo. Abbiamo copiato l'idea dalla storia delle edicole votive, dove nel Settecento un prete si inventò questa cosa di mettere la Madonna con il lumino davanti per illuminare le strade, e questa cosa prese piede, per cui i quartieri facevano a gara a illuminare le Madonne, Napoli venne molto illuminata, c'era difficoltà a fare le rapine, e quindi questa cosa è stata una prima operazione, diciamo, di rigenerazione urbana ante litteram, no? Cioè attraverso quest'idea lui ha cambiato il volto della strada. Allo stesso modo noi abbiamo copiato questa idea 300 anni dopo e l'abbiamo adattata a Napoli. Il Vicolo delle Donne perché ci trovavamo a Vicoletto Donna Regina, quindi per noi era anche molto importante raccontare questo, che in molti casi noi siamo in un mondo dove sembra di essere nell'uomo re, nel mondo dell'uomo re, no? Dove la corona è sempre in testa agli uomini. E anche quando le cose sono difficili, per un uomo è sempre più facile comunque. Allora noi dobbiamo fare un gesto anche di generosità, cioè non basta solo dire servirebbe, dovremmo fare, eccetera, ma gli uomini devono togliersi dalla testa questa corona. O comunque in qualche modo condividerla, cioè non è possibile che ce l'ha l'uomo e non la donna, no? E quindi questo significa che gli uomini devono fare proprie le battaglie femministe che hanno rappresentato gli ultimi 40-50 anni di impegno. La battaglia per i diritti non è una battaglia delle donne, ma una battaglia degli uomini e delle donne, perché in un mondo dove ci sono pari opportunità sono entrambi che ne giovano. È un po' come il discorso nord-sud, quando si dice che il sud deve, come dire, essere rallentato, il nord deve correre, in realtà è un'ingenuità, perché se il sud rallenta, rallenta anche il nord naturalmente, quindi quando crescono tutti è bene, poi è la comunità che cresce.
E invece quali sono i piani futuri e le prospettive di crescita del Vicolo della Cultura? Avete intenzione di creare altri vicoli dedicati alla figura femminile in altre realtà territoriali?
Sì, vogliamo creare altri vicoli. Il nostro progetto è proprio quello di creare un modello replicabile. Cioè vogliamo che altri vicoli dimenticati vengano rigenerati. Proprio questo weekend saremo a Ischia per un sopralluogo. Speriamo di far nascere anche lì un primo vicolo, diciamo, fuori da Napoli. Ci sono tante persone che ci chiedono, però c'è un elemento per noi importante. Cioè noi non vogliamo solo rifare un muro di una strada, noi vogliamo fare in modo che poi ci sia qualcuno che se ne prende cura, perché sennò diventiamo quelli delle inaugurazioni. Non vogliamo tagliare il nastro, noi vogliamo tagliare il nastro quando dobbiamo festeggiare l'inaugurazione, però poi c'è bisogno di qualcuno che tutti i giorni rimane lì e controlla che è tutto pulito, che non si è rotto niente, cambia i libri, si prende cura delle opere. Per esempio a Vicoletto Donna Regina c'è una libreria che fa questo, a Via Montesilvano ci siamo noi con i beni confiscati, a Vico Buongiorno, che è un altro vicolo che abbiamo recuperato, c'è un locale, quindi lì ci sono degli attori territoriali che se ne occupano. Allora il tema è, noi vogliamo lanciare un modello dove recuperiamo le strade di cui non si occuperebbe nessuno, però attribuendo anche una responsabilità a qualcuno, perché qualcuno si deve prendere cura che poi le cose rimangano belle.
Con la rigenerazione urbana dei vicoli degradati, come la restituzione delle illuminazioni, state creando anche uno spazio più sicuro per le donne nella comunità? Avete avuto risultati a riguardo della riduzione della criminalità organizzata al buio?
Sì, e questo è quello che vi dicevo prima, cioè copiando questo modello del Settecento, delle edicole votive, abbiamo sperimentato che una delle cose che sfavorisce la criminalità è proprio l'illuminazione. Quindi rendere le strade più sicure significa mantenere anche una percezione della città più sicura, no? Cioè se tu cammini per strada ti senti più in sicurezza. sicura in una strada buia è più sicura in una strada illuminata, chiaramente. Se poi quella strada illuminata è anche gestita bene, ci sta qualcuno che tiene aperto il locale, ci sta una comunità, diciamo, e se ne prende cura, allora lì il livello di sicurezza è ancora più alto. Quindi quello che noi vogliamo fare è far capire alle persone che non è che la cultura è una cosa per chi va nei teatri e paga gli abbonamenti. La cultura può essere un vettore di trasformazione e può garantire più diritti, più sicurezza, più bellezza, più decoro, cioè conviene a tutti.
Okay. Grazie mille, questa è stata la nostra intervista.
La parità di genere al centro dell'intervista delle nostre ragazze Beatrice Parile, giovani reporter del Liceo Galileo Galilei di Napoli, a Davide Derrico. Ci ascoltiamo anche le parole della professoressa Chiara Zuccato, sempre nell'intervista delle nostre Beatrice Parile.
Allora, buongiorno, siamo De Maggio Beatrice e Perello Zampelli Pari dal Liceo Galileo Galilei. Oggi siamo qui per un progetto della Media Literacy riguardo all'alternanza scuola-lavoro e vorremmo proporvi delle domande riguardanti le donne.
Lei quale iniziativa implementerebbe per incitare le donne a percorrere un percorso di studio STEM?
Implementerei iniziative come quella a cui abbiamo partecipato oggi, un STEM Day, la giornata dedicata alla ricerca sulle cellule staminali, ma alla ricerca in generale in campo largo. Queste giornate sono proprio perfette perché creano momenti di incontro tra chi si occupa di scienza, tra cui tante donne, e giovani ragazzi che sono alle porte della loro scelta futura, alla scelta di un percorso universitario che poi definirà i passi della loro vita e ciò che faranno nella loro quotidianità. Questo è un momento importante, così come penso sia molto importante il fatto che professori universitari, ricercatrici e ricercatori entrino nelle scuole in momenti dedicati ad hoc. Immagino magari un sabato mattina dove tutto un liceo si riunisce nella sua aula magna per parlare di scienza con tante donne che come me hanno realizzato il loro sogno, ma anche con tanti uomini che possono portare il loro contributo e anche raccontare come si lavora bene tutti insieme, uomini e donne, nei laboratori di ricerca.
Nei suoi percorsi di studio e percorsi lavorativi ha trovato difficoltà a lavorare e studiare in un ambito così prevalentemente maschile?
Non ho trovato particolari difficoltà, però è vero, a volte mi sono trovata sola, unica donna, in momenti quali convegni, tavole rotonde oppure gruppi di lavoro mirati allo sviluppo di nuovi progetti. E questo era vero maggiormente una decina di anni fa, 15 anni fa. Adesso le cose stanno un po' cambiando, forse anche grazie a tutti gli eventi che sono nati nel frattempo e che promuovono la scienza e che attirano ragazze e ragazzi, e per fortuna tante ragazze, per cui oggi a questi tavoli sono un po' meno sola. E vorrei portare l'esempio di oggi, questo evento dedicato ai ragazzi alla ricerca, organizzato alla Federico II, è stato pensato, organizzato e gestito da un gruppo di sole donne, professoresse fantastiche di questa università.
Bene, riguardo alle sue materie mi sorgerebbe una domanda. Visto che sia lei sia Elena Cattaneo studiano malattie genetiche rare, secondo lei un interesse in questa materia potrebbe essere dato dalla sensibilità di cui si dice che noi donne siamo dotate o è per puro caso?
Può essere dovuto al caso, può essere dovuto alla sensibilità, può essere dovuto all'interesse verso la genetica. Di solito anche il caso può avere un ruolo, perché ci sono gli incontri dei quali a priori sai poco. Io ho incontrato Elena Cattaneo muovendo i primi passi nel suo laboratorio di ricerca e quell'incontro è stato fondamentale per la mia vita e la mia professione, perché c'è stata capacità di intendersi, capacità di percorrere strade difficili insieme, confronto, apertura, dialogo e poi l'interesse comune verso il cervello, che è ancora un mistero, e verso le malattie, perché comunque ti mettono proprio a confronto con la realtà di tante situazioni complicate e difficili. Chi studia il cervello si trova anche a doversi confrontare con le malattie che lo affliggono, e vi posso dire che nel momento in cui incontri i malati di una malattia, e nel mio percorso io subito all'inizio, era da pochi mesi che mi trovavo in laboratorio, ho incontrato famiglie affette dalla malattia di Huntington, e quello sicuramente mi ha responsabilizzato tantissimo e mi ha fatto capire che nel laboratorio di ricerca non si è mai soli, ma fuori c'è un mondo che aspetta da te. Conta sulla tua forza, sui tuoi pensieri, sulla tua immaginazione, sulla tua fatica. Quindi noi non siamo il laboratorio per noi stessi, siamo il laboratorio per tutti e soprattutto per i malati e le loro famiglie. Quindi sì, conta.
Infatti, per le persone che frequentano il loro corso, a me sorgerebbe anche un'altra domanda. Lei in che modo coinvolge praticamente le studentesse donne nella sua ricerca? E quale opportunità offre loro per partecipare attivamente a ciò che lei fa?
Diciamo che quando incontro gli studenti, e sono alle mie classi, quindi durante gli insegnamenti, la maggior parte sono donne, per cui ci sono lì, e nel nostro laboratorio la maggior parte di noi è donna, quindi ci sono alcuni maschi ma sono pochi. Per cui c'è questo incontro che avviene fin dall'inizio. Poi forse bisogna lavorare di più sui percorsi e sulla possibilità di implementare le carriere di chi magari vuole appunto condividere la vita professionale, vuole associare la vita professionale anche una vita privata. Io conosco scienziate, certo, che hanno 4-5 figlie, riescono a gestire un laboratorio di ricerca. Non è facile, assolutamente, e tutto questo è forse ancora un pochino da conquistare nel nostro paese, però c'è tanta voglia da parte delle donne, delle giovani donne, di farcela anche in questo ambito difficile di conciliare la vita familiare con la vita professionale.
Ok ragazzi, ringraziamo la professoressa Zuccato per la sua disponibilità e questo è tutto per oggi.
Ti rincorro per la strada anche se è vuota e buia.
Oh, e poi per far contento il nostro Cotumaccio abbiamo anche un'intervista che guarda più al mondo dell'astrofisica, a Giovanni Covone, ce l'ascoltiamo, sempre a cura di Beatrice e Parì.
Allora, innanzitutto buongiorno, siamo De Maggio, Beatrice e Perriello Zampelli Parì dal liceo Galileo Galilei. Oggi siamo qui per un progetto della Media Literacy riguardo all'alternanza scuola-lavoro e vorremmo porvi delle domande riguardanti le donne. Allora,
lei quale iniziativa implementerebbe per incitare le donne a percorrere un corso di studio STEM?
Guarda, io credo che bisogna innanzitutto far comprendere ai ragazzi che la ricerca scientifica è una normalissima esperienza umana, in cui il motore principale non è tanto essere geniali, intelligenti, ma la propria passione. E questa è ovviamente una qualità che è indipendente dalla nostra natura e dal nostro genere sessuale, dalle nostre inclinazioni. E quindi bisognerebbe sottolineare questo fatto qua, che la qualità più importante che bisogna accendere dentro di noi è la passione, l'amore per qualche cosa, e questo è universale. Non ci sono differenze su questo.
Come professore di astrofisica, circa quante studentesse hai in ogni classe e hanno un rendimento pari o maggiore coetanei maschi?
Guarda, in fondo la mia esperienza è limitata, perché anche avendo decine di ragazzi in classe non potrei fare una statistica molto accurata. Ricordo però con piacere, ad esempio, che le prime cinque studentesse laureate erano tutte cinque ragazze che si sono laureate con me appena sono arrivato come ricercatore a Napoli, e questo mi piaceva. Poi il gruppo, diciamo, si è bilanciato, ci sono tanti maschietti quanto femminucce, diciamo così. Anche se è vero che nel dipartimento di fisica quello che posso notare è che all'inizio credo che ci sia una quasi perfetta parità nelle immatricolazioni, tendenzialmente negli ultimi anni al momento è predominante il numero dei maschietti. Forse sono ancora attive dei processi selettivi che sono indipendenti però dall'università. Credo che nel nostro corso di laurea siamo molto attenti a non discriminare su nessun parametro, in particolare non niente discriminazione di razza, in particolare niente discriminazione di sesso. Però ci sono dei parametri oggettivi sociali che tendono a volte a scoraggiare le ragazze. Secondo me le ragazze forse sono più autocritiche, o per educazione familiare introiettano degli elementi di autocritica maggiori rispetto che i loro coetanei maschietti. E questo in alcune discipline, tipo ingegneria o matematica o fisica, forse ha un peso maggiore.
Concordo. Invece, noi sappiamo che nell'astrofisica uno dei personaggi più rilevanti è Margherita Hack. Secondo lei, le donne, se data la possibilità, come ne possono contribuire a questa sua materia?
All'astrofisica in particolare? Sì. Guarda, possono contribuire, ecco, su questo donne e uomini possono contribuire veramente in perfetta parità. Non c'è un specifico modo di contribuire. Anche se è vero che nella vita quotidiana di ogni gruppo di ricerca sono importanti a volte anche gli equilibri umani, sociali. Quindi avere un equilibrio di eterogeneità del gruppo sotto tutti gli aspetti fa bene alla vita quotidiana del gruppo e quindi fa bene anche alla ricerca del gruppo, se posso così pensare ad aspetti extrascientifici. Margherita Hack, poi lei è stata bravissima perché ha fatto ricerca scientifica nel momento in cui lei racconta che si era iscritta a lettere una volta, poi ha cambiato. Lettere sembrava adatta ad una ragazza alla sua età, nei suoi tempi, parliamo dalla fine degli anni 40. E quindi ha avuto molto coraggio ad affrontare una materia STEM e a dare un importante contributo. Se non erro è stata la prima donna direttrice di un osservatorio in Italia. Ecco, secondo me in questo momento più che più aspetti scientifici, una ragazza adesso può contribuire nel dimostrare che è normale fare questo, non sei diversa, cioè il tuo contributo ha pieno titolo di quello di tutti gli altri elementi di un gruppo.
Bene, per finire, qual è il suo parere sull'attuale partecipazione delle donne nella sua disciplina e quali sono le sue sfide principali che essa deve affrontare?
In astrofisica e in astrobiologia, guarda, per fortuna non abbiamo mai carenza di sfide, ne abbiamo sempre una dietro l'altra. Oggi abbiamo parlato ad esempio di una sfida in cui sono impegnati alcuni colleghi che hanno lanciato questa missione verso i satelliti di Giove e stiamo già pensando alle altre. Queste sfide ci mantengono vivi, giovani. Ecco, una bella cosa di questo lavoro è che le sfide, per quanto possono essere dure, ti mantengono vitale, vivo. Senza di esse non avrebbe quasi senso andare ogni giorno al lavoro.
Ok.
E allora ancora veramente un grazie di cuore e complimenti alle nostre Paris e Beatrice, giovani reporter del Liceo Galileo Galilei di Napoli, che venerdì scorso hanno seguito per noi Unistem Day 2024, e grazie all'ufficio stampa anche della senatrice a vita Elena Cattaneo, che ci ha voluto lì e ci ha naturalmente invitato. Grazie ragazze, complimenti di cuore per il vostro lavoro.